الصلاة ثقافة غربية حرام شريف بأخذ وسخ بعطيك نظيف زي روبن هود لا ثقافة عربية مش ابن هود أنا ابن حارة فش متحدث بتحدث باسمي فش رامي كلام زيي سامع خطوات جيش جرار احنا فش تكرار كلام ترابي ما بنعاد انسان ترابي ما بنساق فش معادلنا بس في ساعة صفر إلك احنا عنا عيد ميلاد لجنين مكتمل في غشاء قشرة أرضية انحمل من اغتصاب حقوق انتياك عروض لسه المسرح التجاري ماشي بعرض كلام بدائي كيف تأسس على أساس خطأ كيف تحكي باسم شعب وانت لسه ما بتقرأ فحس دقيق عميق للأفق كلام ترابي بس رقيق بعدة طرق بعدة طرق بدي هوا يخدني لبلادي بس الهوى طقع إلي زي ما طقع لجدادي ورافض هذا الهوى لا حمام سلام يطير صرت أسير مسير مش مخير فش عندي مقدرة لاستيعاب إنه في إشي بالسما متحكم بقدري إنه عنده تفاهم سيطرة جيوشنا كلها منتظرة شعوبنا صارت منظرة نظامنا كاف ميم كاف كاس مصاري كسه لسه من رص ومنضغط عفكر مغلق انفجر عندي بعد 20 سنة من قوقعة حوياني سلام بسلاح أمال ورواح تطير مع الرياح بدور حمام سلام في السما ما بتلاقي إلا حمامة عابطين قاعدة ولا ليش اطلعت بين جريك شوف فكرك منحط بس بما انك اطلعت لتحت اطلع على هالأرض اللي طعمتك كسوتك عاطتك حملتك وما رواها إلا اللي طلع شقاء ابن عمان فكيف معطيها كمان بعطيها ابني وبنتي منا إرهابي بوطني وانا حر جوا أرضي بفجر نفسي لحياة ابني وبنتي كلام ترابي لا شعب جاهل عامل كعامل مساعد بأمر حاكم متربي على ثقافة الاستسلام فيش سلام من دون حرب في انتهاك عرض اذا لسه في سلاح على الارض مش مكفيك اللي صار ليحرك دمك لزي تدفق دم نوعه قومية بدك احداث اشمل ووسع ووسخ لتحس فيها ولا بدك تخسر فرد من عيلتك بالخطأ بس ما خطر عبالك انك انت تابع لثورة مستمرة ما بتموت الا لما يموتوا اهلها 3 مليار احنا عنا القدرة للسيطرة على العالم بس حنعمل خلل بالنظام العالم الجديد احنا عمل وامل وهمل والجيوش اللي عنا نظام التأسيس فيها بعلي بطبيعتنا همجيين احنا الشغب للشعب هم الطرب طارت الاندلس ولسه عايشين على 1000 ليلة وليلة ومنضحك على بعض من تحت لتحت كله ساكت من دون حراك كصنم فصار ناجي عنا اللي بيحكي بالغربي بدك تثقف شعبك نفسه احكي بلغته عربي يا امسي عربي ما تكون ميم تجاري صرنا احنا نشرب لنسكر ونسكر لنقدر نفهم حالنا نفهم الوضع مش راضي يشرح حاله صرنا نعيد كل عيد وبغزة كل عيد فيها كمان شهيد منضحي بغنم غاد بضحي ببشر في فرق شاسع اقطعوا التفاهة وربي اللي معك عمبدأ بل كسرنا كلنا مايك واحد نقدر ناخذ موقف.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 19.05 di lunedì 17 settembre, siete in piacevole, speriamo, compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info.
Siamo solo in 2 quest'oggi, ma speriamo di tenervi lo stesso una buona compagnia. Mamma mia, sentire la mia voce è una cosa proprio brutta, scusate, potevamo anche quasi essere puntuali oggi, ma ormai ci piacciono questi 5 minuti
così
un po' di attesa. La gente freme aspettando
andranno in diretta o non andranno in diretta, chi lo sa, chi lo sa. E comunque sì, siamo noi due, io e te, tu ed io. E ovviamente però salutiamo la nostra terza componente ancora in miniera, come
anche se hai trovato il petrolio faccelo sapere, grazie, non tenerti tutto per te, anche perché bisogna organizzare la difesa nel caso, come giustamente la mia compare qua ha già pensato. Non te ne andare, non ci abbandonare per favore, ci rivogliamo tra di noi il
esatto
prima possibile.
Intanto qua volano droni americani, quindi si suppone che abbia trovato qualcosa.
È colpa sua, è tutta colpa sua.
Scherziamo, scherziamo. Un grande bacio ovviamente a Lavuri che ci manca tanto. E come potrete notare, purtroppo non abbiamo neanche da offrirvi una valida, insomma, contropartita,
no,
con voci
no.
Importanti come quelle della settimana scorsa, insomma, che ci hanno accompagnato molto piacevolmente per tutta l'inizio della puntata. E poi insomma sono state, diciamo, sostituite dal collegamento telefonico con il compagno della rete antiracista razzista catanese. Per cui insomma, l'altra volta abbiamo fatto un exploit meraviglioso, quest'oggi vi tocca ascoltare le nostre voci e basta.
Per fortuna gli articoli non li abbiamo scritti noi, quindi almeno variamo un po' così.
Ma avranno i nostri commenti, giusto per rompere le balle
come
fino alla
sempre,
fine. Esatto.
Nel frattempo il computer apre cose strane.
Sì, sì, c'è cose,
e numeri, colori e cose indecifrabili.
Io
per noi
ho il terrore di quello che ho combinato, ma non importa, vedremo successivamente. Per i nostri tecnici sarà un altro piacevolissimo momento di didattica, come usare il computer per
la Marilina, poverina. Volta lesson number 150
miliardi, basta.
Va bene, va bene, non importa, intanto funziona tutto, quindi va bene così. Quindi nella puntata di oggi fondamentalmente vi daremo insomma un po' di aggiornamenti in generale su quello che sta succedendo. Ovviamente non mancheranno quelli sulla situazione in Ucraina, che speriamo anche di riuscire, appunto, come dicevamo anche l'altra volta, di nuovo a portare il prezioso contributo della Larissa. Intanto insomma leggiamo qualcosa noi, che comunque ci ha girato lei, quindi comunque si collabora.
Esatto, non caso. C'è, ma c'è. Quindi garantiamo la sua presenza e la sua voce, nonostante modo. Ecco, non la possiate sentire effettivamente. E dopodiché ovviamente non si può che aggiornare rispetto alla situazione in Palestina, che è continua di venerdì in venerdì a essere segnata dalla lotta e della grande marcia del ritorno, severamente repressa dagli israeliani. Anche questo venerdì insomma purtroppo si sono contati 3 morti tra i palestinesi, quindi insomma, nonostante i media ufficiali non dicano nulla, almeno noi cerchiamo insomma invece di riportare l'attenzione su questa situazione.
Dopodiché ovviamente ci saranno anche un po' di aggiornamenti su il ruolo dell'Italia, e non solo, ma anche dell'Europa, insomma, e le dinamiche stesse all'interno dell'Europa, che al di là di chi è pro Europa e contro Europa, c'è un problema fondamentale, e cioè che un'Europa unita non esiste. Quindi insomma ci sono altri problemi al momento, che ovviamente ricadono poi sempre sui popoli che da essi vengono bombardati, nei loro scazzi vari ovviamente ci cade sempre qualche bomba e non su di loro, purtroppo. E quindi insomma ecco, una giornata, un po' una puntata questa di aggiornamenti un po' insomma sulla situazione internazionale un po' in generale.
Assolutamente, quindi direi che entriamo subito nel merito lanciando la sigla, per poi ecco ritornare puntuali.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ti cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Thank you.
Eccoci tornati in diretta, siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è lunedì 17 di settembre e, come accennato appunto all'inizio della trasmissione, cominciamo oggi con delle brevi notizie rispetto alla situazione in Ucraina. Già la scorsa puntata comunque avevamo insomma un po' aggiornato, leggendo insomma la notizia della tragica morte di Zakarchenko, del leader della Repubblica Popolare di Donetsk. Però fortunatamente insomma avevamo anche letto come con forza insomma il popolo delle repubbliche popolari in toto insomma avesse comunque rilanciato la lotta nonostante appunto l'attentato subito da uno dei loro leader, ovviamente insomma un comunista, è uno che oltre alla lotta contro il governo golpista di Kiev stava anche portando avanti insomma l'idea di una società diversa. Quindi adesso invece andiamo a vedere un po' appunto con delle brevi notizie com'è insomma un po' in generale la situazione. La prima notizia è del 16 settembre, quindi di ieri. Filorussi di Donetsk denunciano aumento attività dei droni ucraini nel Donbass. Le forze di sicurezza ucraine aumentano le attività di ricognizione con l'utilizzo di droni, ha detto Daniil Bezonov, scusate, portavoce del comando operativo delle milizie dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Nel corso della giornata le unità di contraerea hanno registrato 6 droni che hanno attaccato le posizioni delle forze DNR alla periferia di Donetsk. I filorussi hanno aggiunto che le forze di sicurezza ucraine hanno usato armi leggere, veicoli corazzati e lanciagranate di vario tipo durante gli attacchi. In precedenza i filorussi di Donetsk avevano dichiarato che le forze di sicurezza avevano violato il cessate il fuoco 26 volte nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri un cecchino ucraino ha ucciso un miliziano delle DNR mentre soccorreva i civili. Purtroppo, come si diceva prima anche della situazione in Palestina, in realtà anche della situazione in Ucraina, in particolare nelle repubbliche popolari, non si sente assolutamente parlare dai media. Si era parlato all'epoca degli accordi di Minsk e quindi della presunta tregua che doveva esserci, ma insomma, come chi ci ascolta ricorderà da tutti gli aggiornamenti di Larissa, già anche qui insomma hanno violato il fuoco 26 volte in 24 ore, ma sappiamo che purtroppo gli accordi di Minsk sono serviti solo a mettere a tacere quello che stava succedendo, ma insomma non c'è mai stata nessuna tregua e anzi insomma ovviamente il governo golpista è più che lanciato nel voler fermare, eliminare in tutti i modi insomma chi vuole resistere.
E vediamo ora la notizia successiva, che insomma ci dà il segnale di un aggravamento delle contraddizioni che separano e che animano il rapporto tra la Russia di Putin e Poroshenko, appunto leader golpista di fatto di Kiev, che ha firmato il decreto di rottura del trattato di amicizia con la Russia. Leggiamo appunto notizie del 17 di settembre, quindi proprio di oggi. Il presidente dell'Ucraina Poroshenko ha firmato il decreto di attuazione della decisione del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa dell'Ucraina per la cessazione del trattato di amicizia, cooperazione e partenariato tra Ucraina e la Federazione Russa. Di questo si dice sul sito del presidente. Ed è virgolettato. Secondo la decisione del Consiglio di Sicurezza Nazionale e di Difesa dell'Ucraina, dal 6 settembre 2018 viene sostenuta la proposta del Ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina per quanto riguarda il termine dell'azione di trattato di amicizia, cooperazione e partenariato tra Ucraina e la Federazione Russa, firmato il 31 maggio 1997. Questo è il messaggio appunto lapidario che mette una pietra sul rapporto che già insomma è in conflitto da molto tempo, considerando che insomma Poroshenko accusa la Russia appunto di essere il sostenitore della mobilità delle repubbliche popolari appunto del Donbass, cosa che in parte lo è chiaramente, visto che insomma c'è un sostegno sicuramente russo di una fazione della Repubblica Popolare del Donbass, ma sappiamo bene che non c'entra niente insomma con la volontà del Donbass, della popolazione del Donbass, di autodeterminazione rispetto al governo fascista di Kiev. Quindi sicuramente viene spesso adombrato questo rapporto della Russia con il Donbass per scusare l'intervento di Poroshenko, l'intervento militare che Kiev appunto fa nei confronti della popolazione del Donbass. E questo insomma non è ovviamente realtà, ecco, ma anzi insomma la situazione sappiamo essere diversa, anche perché con il trattato stesso di Minsk, che ha messo al tavolo anche la Russia, di fatto non, per la popolazione del Donbass che continua ad esistere, non ha portato i benefici che chiaramente si potevano auspicare. Quindi la lotta di autodeterminazione del popolo del Donbass semmai in certi casi trova anche insomma ingombrante questa presenza russa, che di fatto poi militarmente non sta dando nessun sostegno per una chiusura della situazione del conflitto. Quindi
facciamo una pausa velocissima che
cambiamo argomento.
Sì,
poi
praticamente cambiamo argomento, nel senso che questi sono gli aggiornamenti molto brevi che abbiamo rispetto alla situazione in Donbass. Quindi facciamo un attimo una pausa musicale e
poi ci introduciamo con
quale degli altri mille argomenti che abbiamo continuare.
بيدين كبار وايدين صغار مفعول بي بيقسموا ويفرقوا ويقطعوا في عين اللي جابوا واللي جاب ابوه عشان يموت او ينتهي مطلوب زعيم لشعب حكام وخانوا وتوهوا وغيبوا واللي انتبه منه وفق غموا له عينه كمموا وسلموا في المعتقل لكلاب جعانة يقطعوا لكنه رغم القهر قام سقر وزام وفي اسبوعين زلزل حصون الجلادين هد النظام فوق راس جميع المفسدين مطلوب زعيم يحمي الحقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين على الفقير وعلي فاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق ويعلقوا في المشنقة أو يرفعوا على راس خازوق
شعر خواب حكيم ويكون كمان سمعوا سليم يسمع لنبضة قلبنا ويكون مكانه في وسطنا ما يعيش أبدا في القصور والبعض منا للأسف ساكنين قبور يشرب ويأكل أكلنا ويعيش كواحد مننا يسمع لنا ويشور وياخد رأينا وقت الخطر نتلم حوالي كلنا ونضحي وياه بعمرنا شجع مش همة او حتة بتاع يعرف يقول للظلم لا ويموت ولا يفرط في حق مطلوب سعيد نقدر نحاسبه بالقانون او نعزله
Eccoci nuovamente in diretta e ovviamente insomma passiamo dalla situazione ucraina a dare una notizia molto tragica che ci è arrivata oggi tramite Facebook che ci dà delle appunto che viene dalla Turchia e ci parla dell'assassinio di un compagno. Vi leggo appunto il testo. Dice: il fascismo in Turchia ha ucciso il nostro compagno Ibrahim Devrim Top. Hanno ucciso Devrim a Uçkar Mutlu, il quartiere in cui è stato tenuto il simposio la scorsa settimana. Devrim era uno dei rivoluzionari di Uçkar Mutlu che lottava contro la droga. La stessa polizia turca mise un venditore di droga in Uçkar Mutlu e i rivoluzionari avvertirono e punirono il narcotrafficante e lo cacciarono fuori dal quartiere. I rivoluzionari hanno dimostrato che nessuna banda di narcotrafficanti può rimanere nel quartiere di Uçkar Mutlu. Per vendicare lo spacciatore cacciato dal quartiere, Devrim è stato ucciso dalla polizia. Hanno cercato di minacciare tutti i rivoluzionari che lottano contro la droga e contro gli spacciatori. Ma nulla può impedirci di lottare. Dobbiamo denunciare l'omicidio di Devrim e come i governi, insieme alle loro forze di polizia, tentano di diffondere la droga nei quartieri poveri. Dobbiamo spiegare che Davrim è stato ucciso perché era un rivoluzionario che proteggeva il suo quartiere dalle droghe. Ognuno di noi è chiamato a protestare contro questo omicidio, con ogni tipo di azione. Si possono inviare fax e posta alla presidenza turca, Ministero della Giustizia e Ministero degli Interni. Si può manifestare di fronte alle ambasciate turche. Si può scrivere un articolo sull'omicidio. Si possono fare scritte sul muro, come sono state fatte già in diversi paesi europei. O tutto ciò che si pensa possa essere utile. Reagire a questo omicidio è di importanza internazionale per evitare ulteriori aggressioni del fascismo. Più siamo uniti, più forti saremo contro il fascismo. E questo appunto è un importante, insomma, testimonianza di quello che anche sta succedendo anche nel quartiere per esempio di Istanbul, dove il quartiere popolare di Istanbul, dove insomma da anni i compagni del DHKCP promuovono un controllo del quartiere tale da sbattere fuori dal quartiere gli spacciatori che vengono appunto mandati dalla polizia, oltre che vengono insomma lasciati campare tranquillamente dalla polizia proprio per distruggere dall'interno un quartiere che appunto ha caratteristiche complesse di chi del proletariato che vive in una situazione di crisi come quella attuale, e che invece quindi di trovare nella lotta la risposta possa invece per la polizia trovarla in sostanze che lo riducono all'impotenza e alla ricattabilità. E questo è invece quello che i compagni portano avanti, è un esempio che in realtà purtroppo dovrebbe essere esportato in molti quartieri in cui proletari anche europei, ma anche insomma italiani, penso anche insomma molto vicino a noi, perché sappiamo bene come negli anni le droghe siano state oggetto di, cioè sono state immesse tra le file del proletariato appositamente per indebolirlo nelle fasi in cui più era necessario prendere coscienza e autodeterminarsi contro lo sfruttamento e l'oppressione del capitale. E non è un caso che proprio adesso, in questo periodo storico, vengano messe a man bassa queste merde dentro le fila appunto delle masse popolari, sempre più disilluse da non trovare risposte, perché ovviamente lo vediamo tutt'oggi, insomma, la lotta ancora non riesce a spostarsi su un piano che metta veramente in discussione le forze in campo. Quindi questo, purtroppo, ricordare questo compagno e rendersi conto di come sia pericoloso per gli sbirri il fatto che i compagni si riorganizzino e tengano appunto nel proprio quartiere sana la determinazione alla lotta e non facciano entrare certa porcheria che rende poi, ricordiamoli, sfruttabili, rende estremamente ricattabili chi c'è invischiato, e quindi pericoloso anche per la lotta stessa. E in questo senso ribadiamo quello che tante volte abbiamo visto scritto sui muri delle nostre città, fuori dai quartieri popolari, no? Fuori fascisti, sbirri ed eroina. E così ribadiamo ancora una volta questo stesso discorso oggi, ricordando questo compagno che ha dato la vita per una visione rivoluzionaria, per un progetto rivoluzionario, e come tanti altri purtroppo prima di lui hanno fatto.
Anche perché, tra l'altro, collegandoci anche un po' a noi, come dicevi tu, anche in Italia è stato fatto, soprattutto negli anni 70 e 80, ma ovviamente sta continuando, nel senso che c'è anche un ritorno dell'eroina che è molto strano, non è molto strano, ma insomma è sembrato inizialmente molto strano. E cosa fa la polizia? Ovviamente la polizia ha deciso di andare nelle scuole, invece, cosa che è successa pochi giorni fa, l'altro ieri, in una scuola, credo del sud Italia, non ricordo la città, ma poco ha importanza perché purtroppo succederà dappertutto, dove i ragazzi in uno dei primi giorni di scuola si sono trovati fuori polizia e cani per un controllo, non hanno trovato nulla, ma non avendo trovato nulla li hanno sanzionati perché fumavano nel cortile. Sono andati giù di sanzioni disciplinari a manetta, gli sbirri non gli insegnanti, gli sbirri, perché nonostante i cani, sti poveri ragazzetti, c'erano bambini 14 anni fuori dalle superiori, bambini, cioè l'immagine era proprio palese,
se ti sentano,
questi
si
cani che, a cui dovevi passare davanti per forza. E è andata male, evidentemente in quella scuola nessuno si fumava neanche una canna, o magari i poverini sono stati furbi, hanno detto anche no, e quindi gli sono arrivate appunto delle multe perché fumavano in cortile. Questo per dire che invece appunto la lotta alla droga purtroppo viene in realtà utilizzata a fini repressivi, non assolutamente appunto perché è sbagliato, ma anzi perché appunto per bloccare chi lotta è fondamentale. Pensiamo anche solo al CERT, insomma, voglio dire, al ruolo del CERT, al di là della povera gente che ci lavora, ma che è semplicemente un mero tenere sotto controllo il quieto vivere, non certo un modo per aiutare le persone a uscirne, perché anzi insomma una massa di gente rintronata il cui unico scopo, perché quando sei dipendente è così, è la droga, è molto più utile, mentre in alternativa,
gestibile,
esatto, mentre la scusa però della droga viene comunque utilizzata invece appunto a scopo repressivo. Ci stava insomma anche ricordare questa cosa, perché purtroppo tra le mille ultime circolari di Salvini, che veramente una peggio di quell'altra, tra buttare metà della popolazione italiana in mezzo a una strada perché vive in posti occupati, alla polizia nelle scuole, ecco, sulla leva obbligatoria potremmo discuterne, ma insomma, vabbè. Però nel senso, sicuramente la situazione si sta facendo complessa e la scuola sta diventando sempre di più veramente un luogo di repressione più che di libertà di pensiero e di incontro, insomma, tra menti, vabbè. Purtroppo è così.
Ecco. E quindi comunque insomma ricordiamo invece l'impegno dei compagni che su questo fronte hanno saputo nella storia, insomma soprattutto magari negli anni 80, in cui non a caso veniva immessa quantità industriale, hanno saputo invece insomma organizzarsi e mobilitarsi contro, e come lo stanno facendo appunto in Turchia sono veramente un esempio. Speriamo.
Certo, e tutti i compagni che sono riusciti grazie alla lotta a uscire dalla droga, quindi assolutamente per fortuna, insomma, appunto la lotta, quando poi sei unito hai qualcosa per cui combattere, insomma fortunatamente anche da quell'epoca tanti compagni sono usciti e lottano,
hanno trovato le risposte
oggi,
giuste, diciamo,
esatto. con tutti quanti noi in tutto il mondo. Va bene, detto questo, allora passiamo.
Torniamo in Italia.
All'Italia. Comunque fa caldo, ragazzi, scusate, ma siamo a metà settembre e io sto morendo di caldo. Non importa. Quindi, se sì, torniamo, insomma, appunto, invece a qualche notizia rispetto all'Italia, ma insomma anche un po' rispetto al ruolo dell'Italia in tutto quello che si sta muovendo, insomma, in questo periodo a livello internazionale. Questo articolo è del 4 settembre, quindi insomma è di un po' di giorni fa, di Manlio Di Nucci, e si intitola "Un'Italia sovranista senza sovranità". Lungi dall'attuare la politica sovranista che proclama, il governo Conte, che mi fa un po' ridere chiamarlo governo Conte, sì, visto che Conte, boh, dov'è?
Nessuno l'aveva mai sentito parlare,
neanche adesso,
nominare.
Mica tanto, a parte un paio, anche se in realtà qualcosa lo sta facendo,
sì,
lui, però non
si gironzola, gironzola,
mentre quell'altro urla e quell'altro confonde le città e Matera, che è in Puglia, e Basilicata, che non si capisce neanche lui. Vabbè.
Sì, ci confonde con le meduse,
sì, è un casino, dice cose a caso, uno ci confonde,
sì,
quell'altro urla e
sì,
Conte intanto fa così.
Sì, no, e Di Maio però, mentre che parla delle meduse, intanto firma accordi terrificanti sull'Ilva, per cui insomma, se meglio, cioè,
vabbè, certo,
mi pare che
meglio se parlava delle meduse di
diciamo
Matera.
Che mi sembra che la medusa sia un po', no, il classico tipo specchietto per l'allodola, no? Ti fanno parlare del fatto che lui ci ha scambiato per le meduse, però rispetto all'Ilva è tutto
se ne
si tace, no? Va bene.
È chiaro. Vabbè, comunque torniamo all'articolo di Manlio Di Nucci. Il governo Conte appunto si è impegnato in Libia, agli ordini degli Stati Uniti. La sovranità non si misura dai discorsi, bensì dagli atti, in particolare dal rispetto della Costituzione del proprio paese. Ma vabbè, la nostra Costituzione, voglio dire, che c'è sta a fa qua? Non lo sappiamo. Il polverone politico-mediatico sollevato dallo scontro tra europeisti e sovranisti nasconde quella che invece è la realtà. Un europeismo senza Europa è un sovranismo senza sovranità. A innalzare strumentalmente la bandiera dell'europeismo è in questo momento il presidente Macron, per far avanzare la potenza francese non solo in Europa, ma in Africa. La
soprattutto
Francia,
direi
soprattutto
anche
in Africa.
No, beh, anche in Europa effettivamente. Sì, sì, no, era, è vero. Diciamo un piede di qua, un piede di là.
Che è un po' dappertutto. La Francia, promotrice con gli USA della guerra NATO che nel 2011 demolì lo Stato libico, nella quale l'Italia svolse un ruolo di primo piano, cerca con tutti i mezzi di controllare la Libia. Le sue ricche risorse, enormi riserve di petrolio, gas naturale e acqua fossile, e lo stesso territorio libico di grande importanza geostrategica. A tal fine Macron appoggia le milizie che combattono il governo di Fayez al-Sarraj, sostenuto dall'Italia che con l'ENI mantiene grossi interessi nel paese. Questo è solo uno degli esempi di come l'Unione Europea, fondata sugli interessi delle oligarchie economiche e finanziarie delle maggiori potenze, si stia sgretolando per contrasti di natura economica e politica, di cui la questione dei migranti è solo la punta dell'iceberg. Di fronte al predominio di Francia e Germania, il governo 5 Stelle Lega ha fatto una precisa scelta: accrescere il peso dell'Italia legandola ancora più strettamente agli Stati Uniti. Da qui l'incontro del presidente Conte col presidente Trump, a cui i media italiani hanno dato scarso rilievo, e se gli danno scarso rilievo, aggiungo io, vuol dire che c'è qualcosa di interessante sotto che in realtà dovremmo sapere, ma noi lo scopriremo per voi, non vi preoccupate. Speriamo. Comunque, vabbè, siamo all'incontro appunto di Conte
quest'estate.
Con Trump quest'estate. Eppure in quell'incontro, giustamente dice Manlio Di Nucci, sono state prese decisioni che influiscono notevolmente sulla collocazione internazionale dell'Italia. È stato anzitutto deciso di creare una cabina di regia permanente Italia-USA nel Mediterraneo allargato, ossia nell'area che, nella strategia USA-NATO, si estende dall'Atlantico al Mar Nero e a sud fino al Golfo Persico e all'Oceano Indiano. Cabina di regia permanente Italia-USA, ragazzi, okay. Mi viene già la pelle d'oca. La regia in realtà è in mano agli USA e vabbè, nello specifico al Pentagono, mentre l'Italia spetta qualche compito secondario di assistente alla regia e genericamente ruolo di comparsa, che comunque lo fa sempre molto bene, ammazzando comunque molto bene senza nessun problema, anche se il ruolo può sembrare di secondo piano.
Ah no, ma ricevendo sempre anche sempre i complimenti.
Sempre
eh?
È stato così, sì, è straccione, secondario, sì, e di qua e di là, ma massacra senza problema.
Il problema è che sono anche persone, diciamo, di sinistra o insomma compagni che vedono sempre con aria bonaria comunque il nostro intervento nelle fronti internazionali.
Sì, cioè, che siamo un po' sfigati.
Che alla fine non siamo così, non siamo stronzi così, no, come gli inglesi, no, i francesi, no, gli americani. No, non è così. No. Cioè, nel senso che le prime armi chimiche sono state usate dagli italiani. Cioè,
sì,
ragazzi,
no, ma io consiglio un bellissimo libro, Italiani, brava gente,
esatto,
che io aggiungo sotto un cazzo, che racconta molto bene tutta la merda che gli italiani hanno fatto.
I primi lager li hanno fatti gli italiani, cioè nel senso,
ricordiamoci,
ragazzi,
Indro Montanelli che si è sposato,
esatto,
una bambina di 12 anni, beh, ma in Africa sono abituati così, hai capito?
Sì,
non sono una schiava.
Guarda, terrificante quella dichiarazione, beh, no, ma non sono come le bambine di 12 anni.
Loro sono abituati così, lì, sono abituati così, allora evviva le spose bambine,
esatto,
evviva tu qualunque cosa, cioè, perché tanto è cultura.
Comunque
no?
È ricordato con grandi meriti, ovviamente, quella merda di Indro Mortanelli.
Comunque, per finire questa parentesi, perché veramente mi sale il nervoso, credo che a volte, senza parlare di buonismo, perché sembriamo Salvini, però a volte certa gente è talmente fissata in quanto sono belle tutte le culture che accetta pure lo schifo
che c'è in quasi
tutte le culture, c'è lo schifo, nel senso, non è che gli italiani fanno delle schifezze in 10.000 parti dell'Africa, delle schifezze, no, ma siccome noi siamo per i popoli e per tutte le culture, accettiamo pure la merda. Vabbè, comunque consiglio il libro, davvero molto
interessante. Sono le due facce della stessa medaglia.
Esatto, quindi non c'è proprio secondo piano un cazzo. Comunque,
stavamo dicendo,
tornando a questa cabina di regia permanente, secondo Conte, insomma, rispetto a questo tipo di cooperazione, no, invece è appunto, tra virgolettato, dichiarazioni sue, una cooperazione strategica, quasi un gemellaggio, in virtù del quale l'Italia diventa il punto di riferimento in Europa, interlocutore privilegiato degli Stati Uniti per le principali sfide da affrontare. Questo lo dice Conte, però, non so poi. Si annuncia così un ulteriore rafforzamento della cooperazione strategica con gli Stati Uniti, ossia del ruolo privilegiato dell'Italia quale ponte di lancio delle forze statunitensi, anche nucleari, sia verso sud che verso est. All'Italia l'amministrazione americana riconosce un ruolo di leadership come paese promotore della stabilizzazione della Libia. A posto, siamo a posto proprio, dichiara Conte, annunciando implicitamente che l'Italia e non la Francia, meno affidabile agli occhi di Washington, ha avuto dalla Casa Bianca l'incarico di stabilizzare la Libia. Ma credo che sicuramente l'Italia comunque ha più interessi a fare, insomma, anche quello che gli dicono gli Stati Uniti, mentre magari Macron c'ha anche i suoi interessi, ma insomma la vedo tragica. Si tratta di vedere come, infatti anche Di Nucci si domanda. Non basterà la conferenza internazionale sulla Libia, che dovrebbe svolgersi in autunno in Italia, prima delle elezioni libiche sponsorizzate dalla Francia, che dovrebbero tenersi in dicembre. Occorrerà da parte italiana un impegno militare direttamente sul campo, dai costi umani e materiali e dagli esiti imprevedibili. La scelta sovranista del governo Conte riduce quindi ulteriormente la sovranità nazionale, rendendo l'Italia ancora più dipendente da ciò che decidono a Washington, non solo alla Casa Bianca, ma al Pentagono e alla comunità di intelligence, composta da 17 agenzie federali specializzate in spionaggio e operazioni segrete. La vera scelta sovranista è l'attuazione reale del principio costituzionale che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E io finisco con magari, ormai questa cosa è stata buttata nel cesso.
Comunque, facendo i puntini sulle i, nel senso che è chiaro che con questo incontro c'è stato una precisa posizionamento dell'imperialismo italiano all'interno della diatriba tra le due sponde dell'Atlantico, e questo secondo me è uno degli aspetti fondamentali che poi segnalava anche lo stesso Manlio Di Nucci. Ma la cosa ancora più interessante è che Macron è riuscito a fottere per la seconda volta, perché l'anno scorso è successa la stessa identica precisa faccenda, sempre proprio Libia, sempre Macron, all'epoca era Gentiloni, ma cambia, diciamo, la controparte italiana, ma il giochino rimane uguale, perché all'indomani di questa meravigliosa decisione da parte di Stati Uniti e Italia di fare la cabina di regia permanente, che già mi fa venire la pelle d'oca, per la stabilizzazione della Libia, cosa è successo? Un attentato all'ambasciata italiana in Libia, che ha ha preso fuoco tutto, un casino. E Macron si è invitato Haftar e compagnia briscola a casa a fare, insomma, decidere come organizzare le elezioni a dicembre, in barba all'incontro che tanto se la smenavano, appunto, il governo italiano, dell'incontro che si dovrebbe tenere in Italia in autunno. Quindi c'è proprio scacco matto per l'ennesima volta, tanto che infatti leggevo oggi un articolo sulla Sole 24 Ore, che è sempre una spia molto interessante, che addirittura constatava, il giornalista constatava la difficoltà di opporsi alla Francia sostanzialmente sul piatto della Libia. Uno, perché di fatto Trump, questa cabina di regia, sì, per la Libia gli interessa fino a un certo punto, nel senso che l'impegno in Libia da parte americana non è così principale rispetto ad altri fronti, e dall'altro lato appunto il giornalista metteva in luce come di fatto solo con un tentativo di collaborazione con la Francia si poteva cercare di insomma risolvere a vantaggio dell'imperialismo occidentale la situazione libica. In realtà sembra un po' andare a racimolare un minimo di garantire qualcosa a Leni prima che tutta la partita venga giocata da Macron in barba agli interessi imperialisti italiani, e poi appunto sottolineava questo nella misura in cui il resto dell'Europa della situazione libica più di tanto non se ne vuole insomma occupare, quando invece, quindi diceva, la borghesia imperialista italiana sostanzialmente, una parte almeno della borghesia imperialista italiana sostiene la linea di cercare di fare insomma un pari patta con la Francia per potersi spartire loro due la Libia in maniera insomma che vantaggiosa per entrambe le parti, certo. Ovviamente non per il popolo libico.
No, infatti stavo per questo, dire molto, in maniera molto scontata, che ovviamente di quello che sta succedendo in Libia, non solo al popolo libico ma anche a tutti quei poveri cristi che per di là devono passare, purtroppo non frega un cazzo a nessuno, anzi chiudiamo i porti, affondiamo le barche e facciamo pure quello. Quindi,
anzi,
con sé, purtroppo la Libia è un posto che ha diverse contraddizioni, insomma, in questo momento.
Sì, anzi, sulla pelle di questi poveri disperati che scappano dalla guerra, scappano dalla fame e quant'altro, si giocano anche, no?
E poi sono scaramucce. Costretti a rimanere in Italia, perché tanti non ci vogliono rimanere in Italia, ricordiamoci. Anche
sì,
questo
sì.
Che Salvini ha poco da rompere i coglioni sul chiudere i porti, quando non va a cambiare la legge che costringe questa gente a chiedere l'asilo qui quando non lo vorrebbe chiedere, perché non è che proprio siamo il paese più bello del mondo, diciamo,
ma anche
soprattutto in questo momento
la maggioranza di parla anche per esempio altre lingue,
ma sì,
cioè,
ma
tipo
non
il francese.
Non sono una massa di cose informi, sono degli esseri umani che hanno un cervello che funziona, che le cose le capiscono bene e che tante volte hanno anche una famiglia da altre parti o che comunque vogliono andare da altre parti, giusto per così per tranquillizzare chi pensa che a tutti piaccia l'Italia. No, non funziona così, ma purtroppo vabbè. Sappiamo che Salvini piace urlare, ma poi sa che poi fuori dall'Italia la sua voce non vale poi così tanto.
Anche se appunto insieme sta facendo l'asse,
sì, con i suoi amici nazi.
Esatto, che quindi insomma stanno iniziando insomma la propaganda populista, quello che insomma viene definito i sovranisti, insomma stanno iniziando ad avere un certo insomma a rappresentare sicuramente
certo,
una certa fetta dell'Europa, dei paesi europei, cioè all'interno delle vari paesi europei. E c'è da dire pure che l'anno prossimo ci sono le elezioni europee, quindi insomma vedremo la campagna elettorale che stanno portando avanti
come andrà a finire
insomma.
Vuoi una pausa? Vuoi una pausetta?
Ma sì, facciamo una canzoncina così i nostri
possono riflettere su
esatto,
tutto ciò che
esatto.
Abbiamo detto fino adesso. Poi torniamo, rimanendo però ancora in Italia.
Sì, sì, sempre italioti.
عمل للأحسن مش لألقى أجر بالسماء بس بدي مكان أضمن فيه بحق ابني أنا مش قاتل بس قادر أجرم من أجل حقي عشان وطني قلمي قاعد بكتب باسمي بديش مجند إسرائيلية تمنع دفني بوطني بدي أندفن بنفس المقبرة اندفن فيها جدي ومن طفولتي بحلم لما أكبر أصير جندي مع الوقت اكتشفت لمين بدي أنتمي محمود عباس فتح حماس ولا جبهة خليني حر حواري لأنه كله مرتزقة مش قادر أتعامل مع شعب عايش جوا كذبة الصورة حلوة والخلفية مدمرة صرنا بدنا فيزا إحنا مشان ندخل وطننا شكل الشعب اللي هون التهى بالثورة نسيوا العراق ونسيوا شتيلة وصبرة وأنا رافض إنسان بمستوى عادي والمتوفر بعمان بفضل ظروفه إنسان عاري فليش ما أنتمي لثورة حرة فيها صاحب العمل والأجير بنفس المستوى ولك رصاصة خليك هادي ولك كيف إسرائيل شعبه كله جيش احتياطي
بعد يجى الوقت لواجه زياد رحباني يقولهم مين الكافر
عم بضب اغراض لجهز حالي للسفر من عمل لمكان فيش فيه ضوء قمر كله صخرة كله قمرة بس فيه شوية شجر لحتى غذي حالي منك انت يا طبيعة بنموك سريعة فما بتتهني بعمرك لانه بيعملوا عقصك فحقك عندي من كل هالكفرة اللي ما بيأمنوا بوجودك سيدي كان عنده طيارة وكان دايما نسونك بس لما اخوات الشرموط احتلوا البلاد اخدوكي وعاش سيدي ومات وهو عم يحلم فيك عم بجيكي انا هسا لا اشكي لك همي لاني حسيت في تشابه ما بينك وبيني مشاريع عمان عم ترميكي ترميني يا ارض احتضنيني ولا جواتك رجعيني لانه كل هالبنى لفوقك عم بيزيد وجعي صار نفسي اصير غجري من خيمه لخيمه لانه مكانتي بهالمجتمع ما في الها اي قيمه نفسيتي مش سليمه نفسيتي ماكله خرارة ننتكنا على الفرا ولساتنا عم نرجع لورا فبعد اللي صار وبعد اللي هيصير بطل يفرق شو المصير مقتوله واسير ما زي كل واحد رمات الدنيا بالقاع وحرمته من الاستمتاع وحكمته انه ضاع بس الفرق الواحد اني راكع ايقاع
لا ولا وصلنا لهيك مرحلة الوطن بالدرجة الوضع صار أرملة جد يبعد يجى الوقت لواجه زياد رحباني يقولهم مين الكافر
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19.55 di lunedì 17 settembre e siete sempre in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info. Continuiamo la nostra carrellata di articoli, questo insomma in questo preciso momento insomma ci stiamo un po' concentrando su l'imperialismo italiano e quindi sulla ciò che riguarda da vicino insomma noi nella nostra purtroppo condizione anche di partner, possiamo, com'è che li avevano definiti nell'articolo precedente? Collaboratori, insomma,
cabina di regia.
Ecco, insomma, nella super collaborazione con gli Stati Uniti, vediamo anche in che cosa si concretizzerà mai questa super collaborazione che purtroppo da anni e anni ci portiamo sulle spalle. Perché voglio dire, Conte, nelle dichiarazioni che abbiamo letto prima, no, diceva: oh, finalmente un rapporto no, collaborativo con gli Stati Uniti. Guarda che non ha inventato nulla, perché se, cioè, nel senso, è dalla fine della Seconda Guerra Mondiale
che sta roba va avanti,
questa storia va avanti, do coglioni, abbiamo basi americane in ogni dove grazie a questa meravigliosa collaborazione con gli Stati Uniti. Chiama la collaborazione, io la chiamo occupazione, tu come la chiami?
Tanta gioia,
tanta gioia, tanta gioia. E vediamo infatti nella fattispecie questo articolo di Mario Di Nucci, anche questo dell'11 di settembre, data memorabile direi. In Italia la più grande polveriera USA. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale le truppe alleate occuparono il continente europeo. Francia e Russia le hanno ritirate. Stati Uniti e Regno Unito invece continuavano a mantenere parte delle loro forze armate in Europa. In previsione di una guerra mondiale contro Cina e Russia, il Pentagono utilizza da un anno le numerose basi statunitensi in Italia per incrementare in modo massiccio lo stoccaggio di armi in Europa, bombe atomiche incluse. Questo era per tranquillizzare i nostri ascoltatori, no? Che quando qualcuno pensa abbiamo l'invasione, eccetera, eccetera, viene di lì, certo abbiamo l'invasione, nel senso che siamo pieni di bombe atomiche statunitensi sotto il culo, che personalmente mi fanno un fia più ansia di altre
di
persone
gente
che vengono a cercare lavoro.
Esatto.
Comunque andiamo avanti, ma di questo ovviamente no, non è, questo non è un problema.
Assolutamente no.
Pagargli la luce elettrica, le basi, la luce elettrica, l'acqua, tutti i servizi alle basi statunitensi,
oltre ai danni che
gliele paghiamo noi, certo. Ok? Mi piace ribadirlo, perché dopo quando sento quelli che dicono ma è 32 euro, ecco sì. Ti lamenti dei 32 euro e quando tipo dalla 45 continui a pagare le bollette delle basi americane che sono in ogni dove sul tuo territorio. Va bene, andiamo avanti. L'8 agosto, appunto dice l'articolo, ha fatto scalo nel porto di Livorno la Liberty Passion, passione per la libertà, e il 2 settembre la Liberty Promise, promessa di libertà, che saranno seguite il 9 ottobre dalla Liberty Pride, orgoglio di libertà. Le tre navi ritorneranno quindi a Livorno in successione il 10 novembre, il 15 dicembre e il 12 gennaio. Beh, con dei nomi così altisonanti, chissà cosa porteranno mai! Sono enormi navi ro-ro, lunghe 200 metri e con 12 ponti, capaci ciascuna di trasportare 6.500 automobili. Porteranno automobili, mi chiederete voi cari ascoltatori? Ovviamente no. Non trasportano però automobili, ma carro armati. Fanno parte di una flotta statunitense di 63 navi appartenenti a compagnie private che, per conto del Pentagono, trasportano in continuazione armi in un circuito mondiale tra i porti statunitensi, mediterranei, mediterranei, medio orientali e asiatici. Cioè praticamente fanno il giro di tutto il mondo continuamente queste navi cariche di armi statunitensi. Il principale scalo mediterraneo, poi vi preoccupate delle navi, della gente che crepa in mezzo al mare, va bene? Vabbè. Ma di queste cariche di armi non c'è problema. Il principale scalo mediterraneo è Livorno, perché il suo porto è collegato alla limitrofa base statunitense Camp Derby, ricordiamo bene. Quale sia l'importanza della base lo ha ricordato il colonnello Eric Birdie, comandante della guarnigione in Italia dello USA Army, in un recente visita al quotidiano La Nazione di Firenze. La base logistica situata tra Pisa e Livorno, appunto Camp Derby, costituisce il più grande arsenale USA fuori dalla madrepatria. Cioè, rendiamoci conto di cosa c'è in Italia. Il colonnello non ha specificato quale sia il contenuto dei 125 bunker di Camp Derby. Esso può essere stimato in oltre 1 milione di proiettili di artiglieria, bombe per aerei e missili, cui si aggiungono migliaia di carri armati, veicoli e altri materiali militari. Non si può escludere che nella base vi siano o possano esservi in futuro anche bombe nucleari, perché ovviamente queste informazioni non escono mai, detto fra di noi. Camp Derby, ha sottolineato il colonnello, svolge un ruolo chiave rifornendo le forze terrestri e aeree statunitense in tempi molto più brevi di quanto occorrerebbe se venissero rifornite direttamente dagli USA. Cioè, guardate, quindi proprio è come un astuccio di bombe sempre pronte per l'esercito statunitense, il nostro Camp Derby. La base ha fornito la maggior parte delle armi per le guerre contro l'Iraq, la Jugoslavia, la Libia e l'Afghanistan. Dal marzo 2017, con le grandi navi che mensilmente fanno scalo a Livorno, le armi di Camp Derby vengono trasportate in continuazione nei porti di Aqaba, in Giordania, Jeddah, in Arabia Saudita, e altri scali medio orientali per essere usate dalle forze statunitensi alleate nella guerra in Siria, Iraq e Yemen. Altra guerra dimenticata, fra parentesi. Nel suo viaggio inaugurale, la Liberty Passion, che veramente ti fa venire il vomito solo pensare che si chiami in questa maniera, ha sbarcato ad Aqaba nell'aprile 2017 250 veicoli militari e altri materiali. Tra le armi che ogni mese vengono trasportate via mare da Camp Derby a Jeddah, vi sono certamente anche bombe USA per aereo che l'aviazione saudita impiega, come risulta da prove fotografiche, per fare stragi di civili in Yemen. Tra l'altro, proprio recentemente hanno fatto fuori una scolaresca di 40 ragazzini, insomma, tanto per ricordarlo. Però l'Arabia Saudita non è certo un regime, non è certo un problema. Vi sono inoltre seri indizi che nel collegamento mensile tra Livorno e Jeddah le grandi navi trasportino anche bombe per aereo fornite dalla RVM Italia di Domus Nova Sardegna all'Arabia Saudita per la guerra nello Yemen. In seguito all'accresciuto transito di armi da Camp Derby, non basta più il collegamento via canale e via strada dalla base col porto di Livorno e l'aeroporto di Pisa. È stata quindi decisa una massiccia riorganizzazione delle infrastrutture, confermata dal colonnello Berdi, comprendente una nuova ferrovia. Cioè, rendiamoci conto che per far passare le armi ovviamente faranno una nuova ferrovia, mentre per il ponte Morandi è dovuto crollare prima che ci pensassero, no? Il piano comporta l'abbattimento di 1000 alberi in un'area protetta, ma è già stato approvato dalle autorità italiane. Ovviamente quando c'è di mezzo i bisogni delle basi americane, si spalancano le porte. Tutto questo non basta. Il presidente del Consiglio regionale toscano, Gianni del PD, ricevendo il colonnello Berdi, si è impegnato a promuovere l'integrazione tra la base militare USA di Camp Derby e la comunità circostante. E certo, perché come insomma anche Antonio Mazzeo ci ha ricordato più volte, poi ne parleremo anche meglio, questo non basta, avere sul groppone le basi e l'essere di fatto la porta aerea statunitense per tutti i peggiori territori di guerra. Bisogna anche accettare positivamente questa occupazione militare e quindi far sì che la comunità sia proud, direi, no? Sia orgogliosa di avere queste merde sul proprio territorio. Cioè, e questo vale sia ovviamente per l'esercito statunitense con le sue basi, ma anche per l'esercito italiano, che sempre di più lo vediamo aggirarsi nelle comunità o nelle scuole per di fatto far accettare l'idea che la guerra, no, sia una cosa positiva e che l'esercito sia un esempio educativo, formativo e di valoriale, quando lo sappiamo bene invece, e lo sanno meglio di noi le donne somale, di cosa sono capaci di fare questi assassini. Ma andiamo a concludere questo articolo. Appunto, dicevo, posizione sostanzialmente condivisa, quella della necessità di coinvolgere la comunità con l'esercito statunitense, posizione sostanzialmente condivisa dal sindaco di Pisa Conti, Lega, e da quello di Livorno, Nogarin, Movimento 5 Stelle. È già, perché su questo piano qua proprio è trasversale l'essere assoggettati ai dettami della guerra, e quindi il mantenersi ben saldi sul carrozzone NATO a cui apparteniamo di fatto, e il valorizzare questo nostro contributo e il nostro interesse nella società. Questo ovviamente era un mio inciso. Quest'ultimo, appunto quello di il sindaco di Livorno, Nogarin, del Movimento 5 Stelle, quest'ultimo, ricevendo il colonnello Berdi e poi l'ambasciatore USA Eisenberg, indovina cosa ha fatto, cara, per onorarli, come si fa quando te inviti qualcuno di importante casa? Tiri fuori la tovaglia bella, ecco. Lui cosa ha fatto? Ha issato sul comune la bandiera stelle e strisce! Siamo una colonia ufficiale! Grande il Movimento 5 Stelle. Occhio che tranfia il Quirinale, stessa roba, eh?
Oh, mamma mia. Continuiamo invece per far capire appunto quanto
la tragedia
sia ampia, ma soprattutto quanto l'Italia faccia proprio tutto il suo senza assolutamente nessun problema. Leggiamo questo articolo, che in realtà è del 6 di giugno, quindi diciamo che riguarda delle scelte del governo precedente, che però sappiamo non cambiare una mazza rispetto a una lunga serie di cose, in realtà PD, Forza Italia, 5 Stelle, Lega, quello che vuoi, insomma, rispetto ai legami con gli Stati Uniti, insomma, rispetto a una lunga serie di cose, ma anche rispetto all'importanza, insomma, del suo ruolo imperialista. Il titolo di questo articolo è: armamenti, l'Italia ha ordinato altri 8 cacciabombardieri F-35, ricordiamo del 6 giugno, quindi di qualche mese fa. Secondo l'osservatorio sulla spesa militare Milex, il Pentagono ha firmato con la Lockheed Martin un nuovo contratto che contiene anche l'ordine italiano, versato un acconto di 10 milioni di euro. Anche su quello siamo allo stesso discorso di prima, gli rompono le balle quelli che non sono 32 ma sarebbero 35 euro al giorno, anche se in realtà ci sono delle cooperative di cui non faccio nomi, tipo Edeco, che lo fa anche con 25, ma non importa, al ribasso. Ma anche i soldi delle spese militari, vorrei ricordare che fanno parte delle nostre tasse e vengono tagliate ai servizi per invece essere utilizzati appunto per pagare militari, armi e guerre in giro per il mondo. Nuovo ordine dall'Italia per altri 8 cacciabombardieri F-35 Joint Strike Fighters. I velivoli prenotati si vanno a sommare a quelli già acquistati dalla difesa, per un totale di 26. Complessivamente il programma, una volta completato, vedrà l'Italia dotarsi di 90 nuovi aerei per un costo totale di circa 14 miliardi di euro, anche nostri, ribadisco. La notizia dell'ordine arriva mentre a Washington il Congresso avverte la difesa USA di non procedere all'acquisto definitivo. I caccia sono in dotazione anche alle forze armate americane finché non siano risolti tutti i problemi tecnici del mezzo. A dare la notizia appunto è Milex, l'osservatorio sulle spese militari italiane. Il 25 aprile, mentre nel nostro paese si festeggiava la liberazione in un clima di incertezza politica e stallo sul nuovo governo, afferma l'osservatorio, il Pentagono ha siglato con Lockheed Martin un nuovo contratto contenente l'ordine italiano per un nuovo pacchetto di cacciabombardieri F-35. Si tratta di un piccolo acconto da 10 milioni di dollari relativo ai velivoli dei lotti produttivi 13 e 14 a basso rateo. L'osservatorio ha chiesto conferma alla difesa del profilo di acquisizione per i due lotti, finora senza avere riscontro, vista la situazione di transizione data dal recente insediamento del nuovo ministro della difesa. Secondo Milex, l'acconto relativamente contenuto, appunto di 10 milioni versato poche settimane fa, dà avvio al percorso di acquisizione di 8 aerei che complessivamente dovrebbero costare 730 milioni di dollari, se si confida nelle previsioni contestate da molti esperti del settore della casa produttrice Lockheed Martin. 85 milioni di dollari per ciascun aereo per la versione convenzionale, che arriva a 110 per quella imbarcata, quella cioè che permette il decollo verticale dalle navi. Il costo complessivo del lotto sale invece a circa 1,3 miliardi di dollari secondo stime più realistiche. Per rendere pienamente operativi i velivoli preserie già consegnati e quelli in prossima consegna, sarà necessario aggiornarne il software allo standard Block 4, spendendo, sostiene appunto l'osservatorio, circa 40 milioni di dollari in più per ciascun aereo. Ed è del 5 giugno la presa di posizione del Government Accountability Office, l'organismo di controllo del Congresso americano sulle spese del Pentagono, in vista della conclusione della fase di sviluppo del JSF prevista per ottobre 2019. Il GAO, quindi appunto questo Government Accountability Office, ha consigliato al programma di sviluppo dell'F-35 di risolvere tutte le carenze tecniche prima di intraprendere la produzione a pieno ritmo. L'Italia nel frattempo ha già ricevuto 10 di questi JSF, all'aeronautica ne sono stati assegnati 9 e uno alla Marina. Il costo complessivo dei 90 cacciabombardieri F-35 che l'Italia prevede di comprare è di almeno 14 miliardi di euro, un costo al quale vanno aggiunti, sostiene Milex, almeno 35 miliardi di euro di costi operativi e di supporto logistico per i 30 anni di vita di questi 90 aerei. Il programma, secondo i calcoli dell'ultima relazione disponibile della Corte dei Conti, dovrebbe produrre ricavi per l'industria, non per lo Stato, c'è scritto, per l'industria, non per lo Stato, nell'ordine del 57% dei costi sostenuti, con una ricaduta occupazionale totale di circa 1.500 posti di lavoro, ben lontani dai 6.400 posti di lavoro promessi inizialmente da Difesa e Industria, ovviamente, perché poi le cose le devono anche un po' vendere. La lievitazione dei costi e la reale opportunità strategica dell'oneroso programma da anni ha mobilitato società civile e partiti. Il 24 settembre del 2014 la Camera approvò una mozione del PD che impegnava il governo Renzi a tagliare del 50% il finanziamento complessivo del programma. Un atto politico passato anche grazie all'astensione di SEL, Lega e Movimento 5 Stelle, i cui parlamentari avevano spesso contestato il programma. La mozione fu poi di fatto ignorata dall'allora ministro della Difesa, la nostra Pinotta, che un po' mi manca, guarda. Ci saranno correzioni di rotta ora che a Palazzo Esercito risiede la ministra pentastellata Elisabetta Trenta? Ma considerando tutto quello che abbiamo detto anche prima e che da giugno abbiamo visto fino ad adesso, direi assolutamente di no.
No, anche perché, Trenta, mi sa che gli F-35
gli piace. No? Poi ricordiamoci che lei era anche tutta intrallazzata tra recupero di mercenari per la Libia e per le varie, insomma, guerre per procura. Sembrava un po' noioso questo articolo, ma secondo me, insieme anche a quelli di prima, ci fa capire quali sono i nostri problemi, quali sono i nostri soldi che vengono utilizzati di merda, nel senso che per quanto mi riguarda veramente mi sta molto più mi sta sulle palle che soldi delle nostre tasse vengano utilizzati per armi e guerre quando la sanità non è più pubblica, la scuola non è più pubblica e sinceramente, per quanto mi riguarda, che le mie tasse vengano utilizzati per corsi di italiano e accoglienza a gente che viene da altre parti mi va più che bene, devo essere sincera.
Ma anche ma che vadano anche nel sociale, per i proletari, perché voglio dire,
per tutti quanti.
Cioè, nel senso, il punto è che invece di pagare la guerra, che paghino una vita dignitosa per tutti i proletari e lavoratori, a prescindere dalla residenza, diciamo, dall'anzianità della residenza. Ecco.
Tutto.
Ma che insomma che sono sul nostro territorio, quindi, e ce ne sarebbe perché con quello che si spende per la guerra si potrebbero tirar su scuole, si potrebbe insomma garantire agli ospedali
magari non 65 euro di ticket per delle analisi del sangue,
esatto,
tipo,
ad esempio,
così, tipo.
Oppure evitare di tagliare tipo servizi che prima erano gratuiti e adesso invece te li devi pagare, no? Quelli tipo di controllo, no? Quindi faccio ad esempio quelli, la mammografia, cose del genere, no? Quindi insomma direi che
degli F-35 non ce ne facciamo niente, anzi ammazzano la gente in giro per il mondo, quindi noi gradiremo dell'altro, grazie.
Esatto.
Ci ascolteranno sicuramente come ci hanno ascoltato fino adesso.
Ma non solo loro, i nostri ascoltatori preferiti, anche se ci saranno sicuramente, i nostri ascoltatori preferiti sono quelli che invece
pagano come noi questo
schifo, e soprattutto scarafaccio. Di fronte a questo si incazzano quanto ci incazziamo noi. Va bene, direi che facciamo un piccolo break musicale per poi tornare con, sempre parlando invece a proposito di scuola, tra l'altro, e guerra.
sussurra, cara compagna, non correre, aspetta il buio. E ancora ricordi quel giovane in nero, saluto fascista e modi da fine impero, fermarti e spuntare. Troverò il tuo uomo, corri compagna, l'inverno non è finito, vestiti in fretta e corri da chi sai, fiori recisi aspettano un nome, lo trovi vestito di sangue e di neve, perché piangi compagna, suo inverno.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:20 del 17 di lunedì 17 settembre e andiamo un po' a parlare, insomma siete ovviamente in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi andiamo a parlare, insomma si parlava prima di guerra fondamentalmente sul fronte interno, cioè quello che noi paghiamo a livello di guerra, e una delle cose che paghiamo è ovviamente anche la presenza sempre più massiccia dell'esercito nelle nostre scuole, università e quant'altro, nel senso che sempre di più la necessità di promuovere la guerra fuori dai nostri confini italiani si trasforma poi in una propaganda di guerra all'interno delle nostre scuole, degli istituti dai livelli più bassi delle primarie fino, per parlare poi dell'università, in cui appunto sempre più frequentemente troviamo parate o iniziative di dubbio gusto, appunto proprio con l'obiettivo di proporre questo sistema valoriale che in cui ovviamente noi non possiamo che assolutamente non ritrovarci e che di fatto va esattamente in opposizione a quello che dovrebbe essere uno dei diritti, insomma quello di avere una istruzione non certo legata a obiettivi, insomma, di reclutamento degli studenti o comunque di convincimento degli stessi che la guerra è la soluzione che appunto alla crisi in quanto lo stiamo vivendo. A questo fronte, insomma, sempre più presente all'interno delle nostre scuole, delle nostri centri di formativi, per fortuna trova un'opposizione in alcuni insegnanti, come è il caso di Antonio Mazzeo. Ne avevamo parlato già, insomma, qualche mese fa, ancora prima della pausa estiva, quando a giugno era appunto emerso la contestazione che la preside gli aveva fatto per il fatto di essersi rifiutato insomma sostenere la parata di fatto fascista promossa appunto nell'istituto comprensivo Cannizzaro Galatti di Messina, dove appunto lui è insegnante da più di 35 anni. E appunto di fronte alle sue rimostranze, di fronte a questa veramente scelta sconsiderata di voler proprio coinvolgere tutti gli studenti di tutti i gradi in questa rappresentazione della guerra all'interno delle aule scolastiche, lui appunto ha subito una sanzione disciplinare, esatto, non mi veniva il termine, e a questo ovviamente ha risposto e insomma ci troviamo ad andare avanti appunto a dare un aggiornamento ulteriore di quanto le sta avvenendo. Chiaramente a noi tutti ci sentiamo di esprimere la più totale solidarietà con Antonio Mazzeo, che conosciamo per il suo impegno no muos, per il suo impegno appunto contro la guerra, che insomma abbiamo ospitato anche in più occasioni ai nostri microfoni, proprio per la serietà e la precisione con cui insomma ha sempre saputo argomentare in maniera solerte le sue posizioni, e anche dando moltissime informazioni che notoriamente insomma risultano abbastanza difficili da recuperare nei media mainstream, ma che insomma invece lui attraverso la sua ricerca riesce sempre a porre in evidenza e a collegare in un quadro che è quello appunto del rilancio della guerra sul fronte esterno e dell'accettazione della guerra come status dell'agenda politica italiana. E quindi insomma a questo impegno ovviamente noi non possiamo che ricordarlo e rendere insomma sottolinearlo, e questo non ci fa che ovviamente provare una grande solidarietà nei suoi confronti, tanto che insomma a breve verrà organizzato a Padova proprio un incontro con lui per ribadire insomma quanto gli è avvenuto, rilanciare la solidarietà e magari insomma cercare anche di trovare dei modi per sostenere la sua lotta, che è una lotta di tutti. Quindi il 12 ottobre, poi vi sapremo dire meglio quando, come e il perché, ve l'abbiamo già detto. Assolutamente insomma un appuntamento a cui non mancare. Intanto vi leggiamo il comunicato che scritto appunto da lui, che ci dà qualche informazione in merito insomma all'evolversi della sua situazione con la dirigente scolastica. Insegnante contesta presenza esercito a scuola e la dirigente lo sanziona. In concomitanza con l'avvio delle lezioni dell'anno scolastico 2018-2019, mi è stato notificato dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti di Messina, scuola in cui insegno ininterrottamente da 35 anni, la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto a conclusione del procedimento avviato a seguito della mia lettera aperta in cui stigmatizzavo la parata musicale militare della brigata meccanizzata Aosta all'interno del cortile dell'istituto nella primavera 2018, con la partecipazione obbligatoria di tutte le alunne e gli alunni della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. L'iniziativa, mai deliberata dal collegio dei docenti, rientrava all'interno del cosiddetto progetto Esercito e Studenti Uniti nel Tricolore, promossa dal comando della Brigata Aosta in collaborazione con alcuni dirigenti di scuole e istituti della città di Messina per promuovere tra i giovani il valore dell'identità nazionale ed esaltare gli atti di eroismo, virgolettato, dei militari italiani nel corso della Prima Guerra Mondiale. Scusate. Valutato che non è stata fornita alcuna motivazione sufficiente a giustificare il comportamento tenuto, scrive la dirigente Giovanna Egle Candida Cacciola. Ritenuto che i fatti pienamente provati costituiscano violazioni della normativa vigente, ritenuta l'intenzionalità del comportamento e la cosiddetta inesistenza di precedenti sanzioni, si irroga la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto. Si richiede e sollecita che per il futuro una condotta da parte della vostra signoria vostra rispettosa e rispondente ai doveri professionali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e della normativa vigente. Chiuse le virgolette. Nella sua sanzione disciplinare, la dirigente, a cui le leggi attribuiscono contestualmente i poteri e lo status di inquirente, pubblico ministero e giudice, omette di specificare quali siano gli articoli delle leggi o del contratto di lavoro che avrei violato. Inoltre si afferma l'inesistenza di motivazioni sufficienti a giustificare le mie dichiarazioni e le mie innumerevoli denunce contro il processo di militarizzazione delle istituzioni scolastiche e del sapere, nonostante la documentale memoria difensiva prodotta congiuntamente dall'avvocato Nello Papandrea del Foro di Catania, dall'avvocata Filippa Di Marzo e da Paola Ottaviano, dalla concludente della, dalla consulente, scusate, del lavoro Anna Bonforte e con la collaborazione della Cobas Scuola. A ulteriore prova di come ormai i principi cardine del diritto e della giurisprudenza non abbiano più cittadinanza nella buona scuola, architettata dal governo Renzi, la dirigente ammette candidamente, nella sua sanzione disciplinare, di avere svolto un'ulteriore indagine istruttoria, successivamente alla produzione della suddetta memoria difensiva in data 11 giugno 2018, con la raccolta di note verbale ed espositate nel periodo comprensivo tra l'11 giugno e il 9 settembre 2018. Si tratterebbe, in tutto, di 16 atti di indagine mai sottoposti al sottoscritto o ai suoi legali. E dalla sua esistenza siamo venuti a sapere a conoscenza sola, con la notifica delle sanzioni disciplinari. Ribadendo ancora una volta la fondatezza e legittimità delle mie affermazioni pubbliche contro il progetto della Brigata Aosta di esaltazione del disvalore, della guerra e di mistificazione di una delle pagine più nere della storia italiana, il primo conflitto mondiale, riaffermo il diritto dovere come educatore, pacifista, antimilitarista e obiettore di coscienza di respingere ogni forma di militarizzazione dalle istituzioni scolastiche. Per questo rifiuto nel contenuto e nella forma la sanzione intimidatrice nei miei confronti. Se nel corso di quest'anno scolastico si riterrà di dover ospitare nel mio istituto altre becere attività di propaganda delle forze armate, non farò mancare il mio totale dissenso pubblico nella stessa modalità civile e democratiche da me manifestate alla vigilia della parata della Aosta del 17 aprile 2018. E su questo, insomma, non possiamo che ovviamente sostenerlo, perché veramente non si può fare un passo indietro a fronte di questa processo di militarizzazione, appunto, delle istituzioni scolastiche e dell'istruzione in generale, a fronte di un taglio invece su di esse proprio dovuto alla guerra, che dovrebbe essere invece proprio, dovrebbe trovarle invece su fronti opposti, no? E, ecco, in questo senso ovviamente va il nostro totale appoggio ad Antonio Mazzeo, e su questo continueremo, insomma, a sostenerlo dai nostri microfoni, e speriamo, insomma, anche con iniziative come quelle che ci sarà il 12 ottobre.
Detto questo, facciamo una pausa veloce e poi dedichiamo l'ultima parte della trasmissione invece alla situazione in Palestina.
Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, beni de götür davarınıza, dayanamam tutsaklığa. Beni de götür davarınıza, dayanamam tutsaklığa. Eğer ölürsem ben partizanca, ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Sen gömmelisin ellerinde beni, ellerinde toprağıma. Sen gömmelisin ellerinde beni, ellerinde toprağıma. Güneş doğacak, açacak çiçek, ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek. Gelip geçenler diyecek merhaba, merhaba ey güzel çiçek.
It's very bad for my government. I haven't food, I haven't anything. Me and my children, I will die today.
نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت بدمي في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع
Eccoci nuovamente in diretta, le 20:34 di lunedì 17 settembre, sempre in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, su radiazione.info. Andiamo ad aprire l'ultimo, insomma, argomento della trasmissione di oggi, che ovviamente non può essere che dedicato alla Palestina, visto, insomma, l'enorme impegno che il popolo palestinese ancora sta dimostrando proprio in questi giorni nella lotta di autodeterminazione contro l'occupazione sionista. E in questo senso diamo subito un aggiornamento rispetto al venerdì scorso, perché, insomma, ricordiamo che dal 30 di marzo ogni venerdì continuano, nonostante i media mainstream europei, italiani in primis, abbiano messo sotto silenzio tutto, ma continuano le manifestazioni a Gaza sui confini, appunto, con l'occupante sionista, e continuano i feriti e continuano i morti. Quindi la veramente determinazione a continuare a voler resistere, continuare, insomma, a dimostrare la determinazione di voler ritornare nella propria terra da parte dei profughi palestinesi è veramente, cioè, l'ennesima prova di quanto questo popolo sa dare a livello generale, proprio a tutti, insomma, come esempio anche. E, appunto, diamo le informazioni rispetto all'ultimo venerdì, cioè venerdì scorso, 14 settembre, che è stato il 25esimo venerdì di manifestazioni, appunto, la grande marcia del ritorno ai border di Gaza, che, dove appunto ormai lo slogan è o ritornare alla propria terra oppure morire sottoterra, quindi, nel senso, è una dramma proprio, anche la determinazione nasce dal fatto che non è più possibile accettare la situazione così com'è. E vediamo che per ogni venerdì, appunto, le iniziative hanno uno slogan specifico. C'è stato il venerdì delle donne, il venerdì dei giovani rivoluzionari, eccetera eccetera. Oggi quello di venerdì scorso era: la resistenza è la nostra scelta. E vediamo che a Malacca, in Gaza City, migliaia di palestinesi sono arrivati per la manifestazione per il diritto al ritorno e la fine dell'assedio su Gaza. Le iniziative sono iniziate nel primo pomeriggio, dopo le 16, e alle 19:30, quando lasciamo la zona, la mobilitazione era ancora in corso, mentre a poca distanza dall'iniziativa l'esercito israeliano bombardava due siti ritenuti luoghi della resistenza. Il ministro della salute di Gaza comunica praticamente che ci sono stati 3 martiri, 248 feriti, 120 ospedalizzati, di cui 18 ragazzi, 18 bambini, 2 paramedici e 6 in gravi condizioni. I martiri, appunto, sono stati 3 ragazzi, uno di 21 anni, due di 21 anni e un ragazzino di 12 anni. Oggi l'esercito israeliano ha sparato gas lacrimogeni contro donne, uomini e bambini, personale medico di soccorso e ambulanze, come purtroppo fa tutti i venerdì. Israele continua a commettere crimini nel silenzio della comunità internazionale. Alcuni filmati e foto fatti in situazioni difficili cercando il riparo dei gas e dei proiettili e contemporaneamente soccorrendo i feriti, insomma, dimostrano la gravità della situazione. Un grande lavoro e impegno è quello che portano avanti i medici e il personale volontario del primo soccorso nelle diverse organizzazioni sanitarie presenti a Gaza, che, appunto, praticamente privi di mezzi, perché ormai, insomma, tra l'embargo e la gravità dell'emergenza, sono gli strumenti proprio per prestare soccorso scarseggiano, e continuano, insomma, a prestare il loro contributo alla resistenza, anche, appunto, soccorrendo proprio chi viene colpito. Quindi, insomma, anche questo venerdì, un venerdì di lotta fortissimo a Gaza.
Dopo questo torniamo un po' indietro negli anni, in realtà, visto che proprio in questi giorni ricorre purtroppo il tragico anniversario della strage di Shabra e Shatila. Leggiamo quindi un articolo preso da Nena News proprio rispetto, appunto, a questa ricorrenza. Il 16 settembre del 1982 è una data tristemente nota per il popolo palestinese, quella di uno dei tanti massacri di cui è stato vittima, il massacro di Shabra e Shatila, che da allora ancora non ha avuto giustizia. 36 anni fa le milizie falangiste libanesi, sotto il controllo diretto dell'esercito israeliano capeggiato dal ministro della difesa dell'epoca, Ariel Sharon, entrarono nei due campi profughi palestinesi di Shabra e Shatila, saccheggiando, distruggendo e massacrando gli abitanti, senza fare distinzione fra vecchi, donne e bambini e perfino animali. Entravano nelle case alla ricerca di qualsiasi essere vivente per ammazzarlo e massacrarlo. Cercavano dappertutto, negli armadi, sotto i letti, facendo ovunque terra bruciata. Si salvarono solo quelli che miracolosamente riuscirono a scappare o si nascosero ed ebbero la fortuna di non essere scoperti o perché feriti si finsero morti sotto altri cadaveri. Purtroppo scene di questo tipo, queste immagini di massacri, morte, distruzione, sistematica repressione, non appartengono solo al passato, ma sono storia di tutti i giorni per i palestinesi dei territori occupati di Gaza e della Cisgiordania, vittime quotidiane dell'occupazione israeliana. Solo Gaza negli ultimi 10 anni è stata vittima di ripetute invasioni e guerre, chiamate con nomi altisonanti, l'ultima in ordine di tempo, l'operazione Margine Protettivo, risale appena 4 anni fa, all'8 luglio 2014. Queste ripetute guerre e invasioni sono state causa di massacri di migliaia di palestinesi, di decine di migliaia di feriti e di centinaia di migliaia di sfollati per la terza, quarta volta. Queste scene di morte, distruzione e sistematica repressione si ripetono anche in Cisgiordania, sebbene prendano forme diverse. Dall'assassinio di massa si passa all'assassinio dell'individuo, alle limitazioni alla libertà di movimento, ai muri e alle strade circolari che chiudono in ghetti i centri palestinesi, agli espropri di terra, alle distruzioni di case per arrivare all'appropriazione delle risorse idriche, allo sradicamento di alberi e alla costruzione di nuovi insediamenti. Il numero degli insediamenti è aumentato a dismisura e in questi giorni è nato il tentativo di demolire il villaggio di Kam al-Ahmar, uno dei 45 villaggi palestinesi minacciati di demolizione, a favore di un progetto di insediamento E1. Il progetto mira a creare un collegamento fisico tra la colonia di Maale, Adumin e Gerusalemme, creando così una specie di mezzaluna di colonie attorno a Gerusalemme Est, dividendola dal resto della Cisgiordania e sottraendola completamente ai palestinesi. La costruzione degli insediamenti nel 2017 è stata più di 4 volte superiore a quella del 2016, a causa del massiccio sostegno ricevuto dal governo israeliano e dagli Stati Uniti, nonostante la risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 2016 li avesse considerati un'evidente violazione del diritto internazionale. Forme diverse di repressione, dunque, che causano uno stillicidio continuo di vittime palestinesi, soprattutto tra i giovani. Altissimo è il numero dei giovani palestinesi assassinati, soprattutto ai checkpoint, con la scusa di non aver risposto a un alt, o per aver cercato di accoltellare soldati armati fino ai denti, o per aver lanciato pietre. Giovani vite palestinesi ammazzate quotidianamente anche sotto gli occhi dell'autorità nazionale palestinese. Tutto ciò con il plauso dell'amministrazione americana di Trump. Israele e l'amministrazione Trump si dividono il compito. Gli americani hanno assunto quello di eliminare la causa palestinese dallo scenario internazionale, mettendo una pietra sopra una volta per sempre, svuotando la causa palestinese dei suoi elementi di forza, togliendo dal tavolo delle trattative 3 argomenti importanti, 3 diritti inalienabili delle per il popolo palestinese: quello di Gerusalemme come capitale della Palestina, quello del ritorno dei profughi e quello del diritto internazionale delle sue organizzazioni, l'UNRWA, Consiglio dei diritti umani dell'ONU, il Tribunale Penale Internazionale. Il 14 maggio 2018 è stata spostata l'ambasciata americana a Gerusalemme, riconosciuta di fatto come capitale di Israele. L'idea di Trump di tagliare i finanziamenti all'UNRWA, che negli ultimi 70 anni ha fornito un aiuto indispensabile a più di 5 milioni di rifugiati palestinesi nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Siria e in Giordania, significa non solo non riconoscere più mezzi di sopravvivenza ai profughi palestinesi, ma anche politicamente non riconoscere più il loro diritto di ritorno. Il ritiro americano dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU è stato motivato ipocritamente dall'ambasciatrice Nikki Haley per il continuo pregiudizio contro Israele, poverini, che solo nella repressione nelle marce del ritorno, che dal 30 marzo ogni venerdì si organizzano lungo i confini della striscia di Gaza, ha assassinato 170 palestinesi, fra questi bambini, personale sanitario, giornalisti, e ne ha feriti più di 16.000. Questa politica americana non è altro che l'applicazione delle parole di Trump quando dice: abbiamo due principi, il primo principio i nostri soldi, il secondo lo Stato di Israele, e il resto può andare a quel paese. Ecco, direi che ci siamo, infatti poi comunque si conclude giustamente: per questo il modo migliore per non dimenticare Shabra e Shatila non è limitarsi a delle semplici commemorazioni, ma adoperarsi per fermare le continue aggressioni al popolo palestinese e i continui massacri di vite umane e dei suoi diritti.
Assolutamente, e su questo ci trova assolutamente d'accordo. E cercare anche e soprattutto di riportare la solidarietà anche nelle piazze, dimostrando insomma che il popolo palestinese non è solo, come non sono soli i suoi prigionieri, che ricordiamo insomma ovviamente anche noi, e che proprio per insomma riuscire in qualche modo a sostenerli cerchiamo appunto di dargli voce leggendo un comunicato che è stato fatto dai prigionieri dell'FPLP, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che ricordano Abu Ali e Mustafa in una dichiarazione appunto sulla lotta contro il sionismo e l'imperialismo. Ricordiamo Abu Ali e Mustafa, compagno segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, assassinato dai sionisti il 27 agosto del 2001 con un attentato a Ramallah, proprio in cui gli sono entrati con dentro l'ufficio, hanno fatto saltare proprio l'ufficio. E quindi leggiamo appunto il comunicato scritto dai prigionieri dell'FPLP. La dichiarazione seguente è stata rilasciata alla sezione prigionieri del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina per commemorare il 17° anniversario dell'assassinio di Abu Ali Mustafa. Cari compagni, vi estendiamo i nostri più sinceri saluti rivoluzionari. Vi salutiamo mentre guidate le campagne più critiche di costanza e confronto. Vi salutiamo mentre vi state impegnando a continuare il cammino dei martiri della giustizia, il cui sangue fu versato sulla terra dei loro antenati, del loro popolo, della loro storia e per il futuro della loro amata Palestina, per la quale 10.000 combattenti hanno lottato e si sono sacrificati sotto il vessillo della libertà. Cari compagni, oggi è il 17° anniversario del martirio del nostro compagno, il segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Abu Ali Mustafa. In questo giorno gli elicotteri sionisti, forniti ed armati dagli Stati Uniti, bombardarono l'edificio dove Abu Ali stava lavorando, prendendogli la sua vita. Lui si è unito alla lunga lista dei martiri che sempre scelsero il cammino della libertà e della dignità, rifiutando l'umiliazione e la subordinazione. Come Abu Ali, essi stavano in prima linea per difendere i nostri diritti nazionali e umani. Abu Ali ci ha lasciato una grande eredità di cui siamo profondamente orgogliosi. Era un uomo d'acciaio, un modello vivente di organizzazione, disciplina, impegno rivoluzionario e sacrificio. Lui era un modello di combattente generoso e modesto che ha dedicato la sua vita sin da giovane al lavoro nazionale e di partito. Si unì al movimento nazionalista arabo in adolescenza e ha vissuto la sua vita dedicandosi al lavoro per il fronte, incluse in più occasioni azioni militari, incluso il lavoro di amministrazione e in seguito come guida dell'FPLP come segretario generale. Sotto ogni punto di vista, Abu Ali era un uomo eccezionale. Il suo assassinio fu una grande perdita, non solo per la sua Palestina e per la causa palestinese e araba, ma per la lotta internazionale di tutti i popoli oppressi e per i movimenti internazionali di liberazione e progressisti. La sua visione emanava la sua comprensione per l'importanza della lotta di classe e radicava sempre il suo lavoro nei popoli oppressi e nelle classi popolari. Il compagno era dedito alla sua visione, dalle sue origini e attraverso la pratica. Era figlio di una povera famiglia contadina e visse la sua vita come un profugo, con il suo popolo, lottando contro il progetto coloniale sionista, il quale cerca di far finire l'esistenza palestinese ed eliminare i nostri diritti come popolo. Nell'anniversario del martirio del compagno Abu Ali stiamo attraversando un periodo di oscurità e di difficili circostanze politiche, con importanti cambiamenti internazionali e nazionali e nuove alleanze che devono essere affrontate. A livello internazionale vediamo un numero importante di fenomeni, come la crescita dell'estrema destra sciovinista, in particolare in Europa. Cambiamenti radicali potrebbero dirigere il futuro dei paesi europei, includendo l'alzata di voci che in UE chiedono per la sparizione, riconciliazione o riformulazione delle alleanze per ridurre l'influenza di certi paesi, specialmente la Germania. Questo potrebbe essere la più seria contraddizione tra paesi capitalisti europei della Seconda Guerra Mondiale, ma anche un periodo di conflitti, di interessi tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Queste contraddizioni non sono solo seguito all'elezione di Trump come presidente del potere imperialista mondiale, ma sono un prodotto naturale delle contraddizioni sociali del capitalismo tra potere economico e influenze politiche. È chiaro che non c'è nulla di strano riguardo alle elezioni di Trump negli Stati Uniti, costruiti sul genocidio dei popoli indigeni di quella terra. La sua elezione, infatti, riflette la natura delle forze in conflitto nella società americana, inclusi i più rapaci interessi capitalisti in alleanza con i gruppi protestanti di destra e lobbies, in particolar modo la lobby delle armi e quella sionista. Non c'è dubbio che questa alleanza razzista vuole cercare di espandere il conflitto con i popoli del mondo sulle basi di imporre dominio imperiale e controllo senza alcuna opposizione o rivalità. Gli Stati Uniti stanno pianificando di sfidare Cina, Russia e Unione Europea per l'influenza politica ed economica. Ciò avviene mentre aumenta sfacciatamente la sua interferenza in Latina America, mentre il conflitto con i suoi vecchi alleati come la Turchia impone sanzioni economiche e assieme ad Israele impone richieste contro l'Iran e la Palestina. Tornano a usare il veto, ancora una volta, al Consiglio di Sicurezza in favore dell'entità coloniale israeliana in quanto promuove il cosiddetto accordo del secolo, con il quale cercano di abolire i diritti umani, nazionali e storici del popolo palestinese. È una chiara conferma dell'ostilità dell'imperialismo statunitense contro il popolo palestinese e la sua piena collaborazione nelle politiche di pulizia etnica e degli attacchi ai nostri diritti. Cari compagni, anche quello che sta succedendo nell'area araba è molto preoccupante. Primo, il ritmo della normalizzazione dei regimi reazionari arabi e l'entità sionista è cresciuto in modo senza precedente con i regimi sauditi e degli Emirati Arabi, che aumentano le contraddizioni partecipando a pieno ritmo al progetto di distruzione e smantellamento del mondo arabo, come vediamo in Siria, Iraq, Libia, Yemen e in altre parti. È chiaro che il campo nemico include queste infide forze reazionarie alleate con gli Stati Uniti e l'entità sionista, che hanno reso chiaro il loro ruolo e l'implementazione dei piani e dei progetti imperialisti, specialmente per quanto riguarda la causa palestinese. Cari compagni, la serie di attacchi contro il nostro popolo richiedono l'immediata riconciliazione e la fine della divisione palestinese sulle basi di una vera alleanza nazionale, la ricostruzione della causa palestinese, la via più corta per confrontare combattere l'accordo del secolo. Il continuo ritardo, la procrastinazione, lo stravolgimento attorno alla questione della riconciliazione non serve al nostro interesse nazionale, ma serve invece all'occupazione e ai suoi tentativi di reprimere la nostra visione per il ritorno all'autodeterminazione. In questo contesto vediamo una grossa divergenza tra dichiarazioni del presidente palestinese e rivendicazioni che rivendicano un rifiuto all'accordo del secolo e la pratica quotidiana dell'autorità palestinese. Qual è lo scopo di arrestare la riconciliazione, di imporre possibili inaccettabili condizioni, di imporre sanzioni ingiuste al nostro popolo a Gaza o la convinzione di un Consiglio nazionale palestinese diviso che non riflette il popolo e la società palestinese? Non è tutto ciò in linea con l'accordo del secolo? L'implacabile ricerca della frammentazione del popolo palestinese e delle sue forze di resistenza serve solo ad indebolire il nostro popolo in armonia con il progetto sionista e imperialista della regione. In questo contesto, le marce per il ritorno a Gaza hanno sostenuto l'onore della causa palestinese, hanno reso chiaro la volontà delle masse palestinesi contro la cospirazione contro il nostro popolo, in totale rifiuto all'assedio continuo, all'umiliazione, asserendo il nostro diritto a resistere all'occupazione con ogni mezzo necessario. Cari compagni, bersaglio del martirio del nostro compagno Abuoli Mustafa, rinnoviamo il nostro impegno, dedizione alla lotta e onore ai sacrifici di tutti i martiri. Affermiamo la nostra adesione ai principi di liberazione nazionale e la nostra determinazione a continuare a lottare la resistenza e la rivoluzione fino a raggiungere i nostri diritti e la nostra liberazione. Gloria ai martiri, vittoria è certa. Il comitato della sezione prigionieri dell'FPLP.
Perfetto, direi che siamo assolutamente in chiusura, e visto che appunto stiamo parlando della lotta del popolo palestinese, chiudiamo proprio velocemente, perché mancano pochi minuti, rilanciando proprio insomma un'iniziativa, una delle varie, speriamo, iniziative concrete insomma proprio in sostegno alla lotta del popolo palestinese, che avverranno invece qui in Italia. Nello specifico sto parlando di un presidio che ci sarà sabato 22 settembre dalle ore 11 alle ore 14 a Vicenza, fuori da uno degli ingressi della Fiera di Vicenza, l'ingresso ovest in via dell'Oreficeria, perché infatti proprio questo sabato inizierà e durerà fino al 26 settembre, quindi 4 giorni, l'annuale Fiera dell'Oro di Vicenza, un evento che andrà avanti in queste 5 giornate con convegni, conferenze, ovviamente insomma in pompa magna, e tra i tanti operatori del settore ovviamente saranno presenti anche degli espositori provenienti da Ramat Gan, città israeliana, cuore degli affari economici di Israele, perché sappiamo insomma che Israele ha dei grossissimi interessi insomma, e ha tutta la sua produzione appunto all'interno della Fiera dell'Oro. In particolare ovviamente questo presidio vuole chiedere il fatto che gli espositori israeliani non devono partecipare a questa Fiera dell'Oro, e viene chiesto l'embargo di diamanti e gioielli lavorati in Israele, sanzioni su tutti i prodotti israeliani, come fu per i prodotti del Sudafrica razzista per l'abolizione dell'apartheid, e la fine dei rapporti commerciali e militari sempre più stretti tra Italia, Europa e Israele. Quindi insomma ripeto a tutti i nostri ascoltatori che siano possibilitati insomma ad arrivare sabato 22 settembre alle ore 11 alla Fiera di Vicenza, ingresso ovest in via dell'Oreficeria, per appunto portare insomma nel nostro piccolo la nostra solidarietà alla lotta del popolo palestinese, cercando ovviamente di combattere gli interessi che il nostro paese ha con Israele.
In più direi che per quanti vogliono approfondire questo argomento si ascoltino La Rabbia del sabato sera, che appunto nell'ultima puntata ha intervistato proprio una delle compagne di Vicenza promotrici di questo presidio, che quindi è entrata poi nello specifico anche insomma dei suoi contenuti, ecco.
Detto questo, noi vi salutiamo, sono le 20:57 ormai, e come sempre ci risentiamo lunedì prossimo alle 19 su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte.
Buona settimana di lotta a tutti!
وشوش الناس انا تملت وفهمت معاني وتعلمت شفت الغلبان مهموم وشفت الشر جوا العيون شفت الدين والإيمان وشفت الفقر والنسيان غريب في بلاد غريبة غريب
بلاد غريبة. في بلاد غريبة أنا شفت ناس تتباع بالمال وأب بيشق على لقمة حلال يتعب الشايش للهم يفرح يزعل مش مهم وفلوس كتير سلامة ياكلوا الحجر وانا غريب في بلاد غريبة غريب في بلاد غريبة في بلاد غريبة